Radio Nuova Trieste presenta. Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.
Cari radioascoltatori di Radio Nuova Trieste, eccoci qui in una puntata indubbiamente innovativa che ha anche una strana cosa che sperimenteremo proprio con voi e devo dire che un po' colpisce tutti, un po' forse una novità. Io ringrazio infatti il rabbino capo Alexander Meloni per averci dato questa grandissima opportunità di entrare in un mondo di cui abbiamo molto bisogno, un mondo di riflessione ma anche di irriverenza che ci porta a fare una trasmissione il cui titolo già lo sapete, ma la cui il suo collegamento più importante lo vedrete alla fine della trasmissione. Quindi vi invito veramente a non perdere una parola di quello che fortunatamente abbiamo qui con noi, che è appunto il rabbino capo Alexander Meloni, che è entusiasta di questa puntata perché devo dire la verità che avrà domande come sempre scomode qui ad Apriti Cielo su Radio Nuova Trieste e lui sarà subitamente pronto a rispondere a delle domande terrificanti. Veramente ve lo presento, sono contenta che anche quest'anno sia con noi e quindi lui è qui e benvenuto.
Buongiorno. Ecco. E buon anno se non sbaglio.
Esatto, non sbaglia mai. Ecco, questa è un'altra caratteristica del nostro rabbino capo Alexander Meloni. Quindi, detto ciò, io direi che la musica già ci dà un incipit che tutto sommato forse a qualcuno riecheggerà, forse a qualcuno no, ma sicuramente Apriti Cielo è un programma che ha dato un titolo particolare proprio perché si riferisce a Mannarino. E parliamo di qualcosa di molto molto interessante e quindi l'impero.
Il cardinale ha scritto la legge, il lupo, il pastore, gli uomini, il gregge. Il gregge è rinchiuso sul monte dei pegni e certe botte non lasciano i segni, però a volte nella notte bruciano, però a volte nella notte bruciano. Lei è partita con l'anima nera, gira di notte come una fiera, fiera per strada smacchia il suo lutto, con il Campari è un tocco di trucco, però quando resta sola piange un po', però quando resta sola piange un po'. Riderà al sole, l'impero crollerà, forse ce ne andremo alla città. Riderà al sole, l'impero crollerà quando il suo amore tornerà. Ci presero a laccio per la catena, per farci spingere un'altalena. Sull'altalena c'è un mostro potente, dietro la schiena nasconde un serpente, però un giorno lei mi liberò, però poi un giorno lei mi liberò.
quella che viene va. Io questa volta le parlerò. Forse si scappa lontano da qua, forse si resta per lottare, però intanto stanotte bevo un po'. Però intanto io stanotte bevo un po'. Riderà al sole l'impero, crollerà. Forse ce ne andremo alla città. Riderà al sole l'impero, crollerà. Quando il suo amore tornerà.
Canzone particolare che lo stesso autore definisce misteriosa, nel senso che lui parla di un impero che non è solamente un impero sociale, come siamo abituati attualmente a comprenderlo, e potremmo parlare di tanti imperi, parla anche degli imperi individuali in cui siamo immersi. È una realtà, quella di oggi, in cui molto spesso i diritti personali prevalgono su quelli collettivi, in cui indubbiamente avremmo potuto fare o cambiare tutto, e non l'abbiamo fatto, forse tempo fa, in cui indubbiamente abbiamo delle situazioni complesse e ci sentiamo sempre un po' più, diciamo, in difficoltà. Perché onestamente abbiamo degli esimi professori di Oxford, come il dottor Dunbar, che ha detto che assolutamente l'individuo è basato sulla collettività, sull'importanza della socialità. Viceversa, noi abbiamo improvvisamente dal 2020 in poi, ma probabilmente anche da prima, adesso interrogheremo appunto Rabino su cosa mai è successo in questa società, una realtà in cui dalle pubblicità a tutto quello che ci circonda ci dice che il centro siamo noi, una centratura un po' strana perché diciamo che l'egoismo passa attraverso l'egocentratura che genera poi appunto dei mostri, dico io, in cui non c'è niente di centrato. Per noi psicologi la centratura in realtà sarebbe la capacità di non farsi influenzare negativamente o distonicamente dall'esterno. Quindi molti di noi diranno, mamma mia, è molto difficile non farsi influenzare dal resto che ci capita attorno. In parte un po' di influenza va bene. Il problema è quando noi neghiamo l'altro, il problema è quando noi neghiamo noi stessi, cioè i due estremi. E non riusciamo, viceversa, a pensare che l'altruismo forse è la parte unica e la via unica che noi non prendiamo mai in considerazione, che è un'altra cosa ancora, che è molto diversa dall'egocentrismo, che è molto diversa dalla follia di dare tutto a tutti, ma bensì è una cosa molto bella che parla proprio di centratura. Se noi fossimo veramente centrati, riusciremmo a donare tantissimo agli altri e tanto a noi stessi. Ora però siamo in una società in cui l'impero ci dà, come diceva prima Manarino, tante botte che non si vedono, ma i cui segni sono profondamente nel nostro corpo, sia individuale che sociale. Io volevo chiederle come siamo arrivati oggi a tutto questo, perché c'è stata una progressione e probabilmente si perde nei secoli questa progressione.
Allora, tutta la questione di passare dall'individualità all'individualismo nel gruppo sociale è effettivamente frutto di una cultura e di un'evoluzione che i maestri vedono soprattutto nelle i vari esili che sono stati imposti al popolo di Israele. In realtà ci sono quattro esili dovuti a quattro imperi o regni, che sono quello babilonese, quello persiano, quello greco e quello romano, che dura tuttora, di cui c'è un accenno già secondo i maestri nel secondo verso del Bereshit, che dice Ve'aretz ha'eta tohu va'vohu ve'achosher al penei tehom. Dunque, e la terra era nel tohu va'vohu e il buio si trovava sull'abisso. E si dice che la parola tohu si riferisce ha un senso di stupore che viene incluso in testo, e questo si riferisce all'impero babilonese. Vou, la seconda parte, che è la confusione, e l'impero persiano. Kosher, il buio, è quello greco, e il Teom, l'abisso, è quello romano. Perché parlo di questi quattro? Di questi quattro imperi si riferisce anche Daniel. Daniel parla di Babel come un'aquila molto bella, invece l'impero persiano è il corpo di questo essere. La pantera nera si rifà alla Grecia, e per Roma è la bestia, il mostro, che inghiottisce gli altri tre, a indicare che l'impero romano poi integrerà, assimilerà le tre caratteristiche delle tre imperi diversi precedenti. E ognuno di esso è caratterizzato da un elemento. Quello babilonese è caratterizzato dalla bellezza, quello dell'impero persiano, dunque la corporità, quello greco e il torso, il busto del corpo, e
quindi la materialità,
un'altra forma di materialità molto forte, e l'abisso, il teom, è quello che che è una bocca che inghiottisce. Perché ognuno di esso porta una caratteristica nuova nell'umanità e nella società, che può avere un effetto che cambierà poi il ruolo dell'individuo nella società e il suo modo di comportarsi.
Beh, allora posso chiederle, siccome sono concetti molto complessi, potremmo scorporarli uno a uno? Perché sa,
vediamo.
Lei oggettivamente proprio tocca tutta una serie di temi che in questa società sono molto presenti. Mm-hmm. Cioè il materialismo, quando lei parlava per esempio l'importanza della materialità sulla parte dell'impero greco, beh, insomma, il nostro oggi è connotato dal materialismo. E quello che lei intende è un materialismo, immagino, particolare.
Certo, è un materialismo culturale che ha un impatto sul comportamento dell'individuo. Prendiamo quello, per parlare di ognuno, cerchiamo un esempio che mm-hmm. possa far capire. Prendiamo l'esempio di Babel, dunque la Babilonia. La Babilonia è conosciuta per la sua attenzione all'estetica, spinto all'estremo. Non è caso che si parla dei giardini di Babilonia sospesi, che erano tra le meraviglie del mondo, perché erano qualcosa di profondamente bello. Però perché si considera la bellezza in un modo negativo? È una buona domanda, soprattutto che oggi la bellezza è uno degli elementi fondamentali. Apparire è molto importante, essere apprezzato per quello che sia fisicamente, esternamente, dimenticando l'interno. La bellezza a questo pericolo. C'è un episodio nel Talmud in cui la figlia di Cesare va a interpellare Rabbi Yehuda. E dice, e fa una domanda, visto che la figlia di Cesare si poteva permettere di essere impertinente, dunque, essendo figlia di Cesare, dice, com'è possibile che un'intelligenza così fine e così forte possa trovarsi in un corpo così brutto? In effetti Rabbi Yehuda era particolarmente brutto.
Molto, molto brutto. Okay.
Diciamo le cose oggettivamente. Rabbi Yehuda era conosciuto per la sua bruttezza, però sicuramente era uno dei maestri con l'intelligenza e con una capacità di comprensione dei più raffinate per l'epoca. A questo punto Rabbi Yehuda, che è comunque un maestro, non se la prende. Non se la prende, no, ma tanto è il suo
era evidente, insomma.
E fa una risposta in forma di domanda e chiede alla figlia di Cesare dove Cesare mette il suo vino, custodisce il suo vino. È una domanda. E la figlia di Cesare risponde, ma in anfore di argilla. Che era questo modo. A questo punto io direi, come è possibile che il vino di Cesare sia messo in anfore di argilla come quelle dei contadini? Come quelli dei più poveri, dei più vili, dovrebbe trovarsene in anfore o in recipienti di oro e di argento. La figlia di Cesare dice, hai ragione, e lo fa. Mette il vino il più pregiato di Cesare in brocche di argento e di oro per conservarlo. A un momento dato Cesare vuole il suo vino, passato qualche settimana vuole il suo vino e gli servono dunque il vino che è stato custodito in brocche di argento e questo vino è imbevibile, è diventato aceto, è diventato proprio disgustoso e il Cesare si arrabbia, cioè che cosa succede qua con il mio vino pregiato? E dicono i servi, dici no, non te la prendere con noi, è la tua figlia che ci ha chiesto di farlo e l'abbiamo fatto. Chiama la sua figlia e dice ma... perché hai fatto questo? Perché me l'ha detto Rabbi Yehuda. A questo punto Cesare chiama Rabbi Yehuda e dice a Rabbi Yehuda, ma scusami, perché hai fatto questo? Per dare una lezione a tua figlia. Per insegnarle che non sempre i recipienti buoni possono contenere anche, possono preservare un qualcosa di qualità. Cioè a indicare che troppa bellezza pervertisce l'anima della persona perché si dedica solo all'esterno e dimentica proprio il suo interno, la sua vera bellezza che è la sua capacità. Non che l'ebraismo sia contrario alla bellezza, perché Rabbi Yohanan, invece un altro rabbino, era estremamente bello, era così bello che le donne ammiravano quest'uomo. Però Rabbi Yohanan abbinava la sua bellezza con qualcosa di interiore, con la capacità di studio, di conoscenza del testo che superava la sua bellezza esterna. Cioè dunque, cosa dicono? Babilonia che cosa ha portato nel mondo? Il troppo interessarsi all'esterno dimenticando proprio l'intimo, l'interno, quello che è importante. E dunque la bellezza è stato quello che ha portato in un certo modo l'uomo a diventare stupido. La stupidità non è che è il contrario dell'intelligenza, non è la non capacità di ragionare, ma la non capacità di aprirsi alle altre e altre cose nuove. Per esempio, si può definire stupido un grande fisico che si occupa solo di fisica e che non conosce nient'altro. Perché? Perché è chiuso nel suo mondo, è chiuso in un solo oggetto di riflessione. L'intelligenza vuole che io mi interessi a tutti gli aspetti della vita e delle questioni intellettuali. L'esempio più classico è il Talmud. Il Talmud non ha un soggetto che non viene affrontato, perché tutti i soggetti devono essere affrontati e devono essere confrontati. La bellezza richiude l'individuo su se stesso, su un solo punto, e non lo apre più al mondo. Quindi questa è la prima tappa e la prima perversione che è stato portato nell'umanità, è quella di Babel.
È molto interessante perché curiosamente è proprio un mondo, quello di oggi, in cui il contenitore, cioè la bellezza, è ciò che viene proprio più dato come anche forma di intelligenza e modalità di stare al mondo. Cioè, sì, tu puoi stare all'interno di un contesto sociale solamente se sei
presentabile.
Esatto, sei presentabile secondo alcuni canoni, tra l'altro stereotipati.
Senz'altro.
Per cui diventa una forma di stupidità, perché non c'è neanche una creatività nella bellezza. Cioè lì siamo arrivati non a...
Non possiamo dire che non c'è creatività, perché se parliamo della moda è una creatività, sì, però è una fine a se stesso e si occupa solo di questo.
Assolutamente.
Non si apre a altri elementi. Attento, ricordiamo che il Teomdo, quello romano, l'ultimo impero che noi viviamo oggi secondo la tradizione ebraica, noi siamo ancora nell'impero romano, nell'esilio romano, è colui che assimilerà tutti i difetti degli altri. Dunque ha assimilato la bellezza, fa parte di una questione che è stata assimilata da parte del mondo romano.
Sì, quindi lei ha ragione, ci sono altre cose altrettanto terribili. Io mi riferivo al fatto che molti mi hanno scritto per quanto riguarda la chirurgia estetica nell'utilizzo delle giovani generazioni, che devono assolutamente conformarsi a un'idea di bellezza standardizzata, praticamente ormai dai 14 anni in su, ricorrendo a una chirurgia estetica estrema.
Sono d'accordo.
Non sa quanto la sua risposta è stata molto importante su questo impero babilonese, che poi le dice avremo un impero romano che poi condensa tutto quanto.
Amore, balla il boogie boogie, musica negra, para che tutto si curi, e tamburi, tamburi, tamburi per i sordomuti, sciovi, sciuvalana maloca, Missy Slava Lova, fica molto revoltosa, seppure siamo nati controllati dal sistema, tamburi, tamburi, tamburi il venerdì sera, balla Bilonia, Bilonia, balla Bilonia. Sugar Daddy, in my sunny shovero with a tropical body. Nevica, 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 money, money, dancing, dancing, you don't cool. Mrs. Loca Loca non capisce più, mucha palabra, significato ningún. Quando parlavano i tamburi, che diceva la tribù?
Prima parlava anche di una parte dell'impero persiano, che era la corporeità, uh-huh, e dell'impero greco.
Parliamo dell'impero persiano, cerchiamo di farlo in tappe quasi cronologiche. L'impero persiano invece porterà un altro elemento che noi conosciamo anche e che viviamo sempre, che è il problema della corporeità, vivere la realtà attraverso il suo corpo. Allora sembra anche lì un'affermazione molto, molto bella, perché no, è giusto, noi percepiamo il mondo. il significato in realtà di questo modo di affrontare il mondo è altro. Affrontare il mondo con la corporeità e affrontare il mondo sempre nella necessità, nel bisogno. Noi ci creiamo il bisogno di una cosa, il desiderio, cerchiamo di rispondere a questo bisogno, una volta che abbiamo dato la risposta ne creiamo uno nuovo. Darò un esempio molto, molto banale apparentemente, ma che deve dare da riflettere enormemente. E io mi ricordo, io sono della preistoria, sono di un'epoca in cui non c'era il cellulare, noi vivevamo benissimo senza telefonini e senza cellulare. Non succedeva niente, perché da quando è successo il cellulare, non c'è più nessuno che può farne a meno. L'idea stesso di non avere il suo cellulare o il suo telefonino con sé crea una necessità, un bisogno, una mancanza. Immaginate adesso che voi uscite di casa e avete fatto un paio di chilometri in macchina e vi accorgete che non avete il vostro telefonino. Cosa fareste immediatamente? Retromarcia, andate a cercare il vostro cellulare, perché non potete continuare e uscire e andare dove dovete andare senza questo oggetto fondamentale. Ora, fino agli anni 90 si andava ovunque senza cellulare, si andava benissimo e si viveva benissimo senza. Oggi invece c'è questo. L'idea solo, per esempio, di spegnere il cellulare porta angoscia alla gente. È un bisogno che ci siamo creati, è un bisogno artificiale. Si può vivere perfettamente senza cellulare e senza telefonino. Ah no, 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 non sono più contattabile. Cosa succede? Il mondo crollerà, sarà finito tutto. Ma tutta la nostra vita è basata su questo. Ci creiamo dei desideri, dei bisogni al quale noi dobbiamo rispondere, e dunque siamo trascinati in un vortice senza fine. Ecco, vivere il mondo con la corporeità e vivere nella necessità o creare delle necessità dietro le quali bisogna andare per poter poi risponderci, e poi una volta che si è risposto trovarsi in un'insoddisfazione e ricominciare il ciclo con qualcos'altro.
Quindi le dice, in questo fare un atto gratuito è impossibile.
Esattamente questo è il problema. Il vero problema della corporeità è che non c'è più atto gratuito. Nel senso che se io faccio una cosa o mi do a questa cosa, a fare quest'atto, è che qualche parte questo risponde a un bisogno di riconoscimento, può essere, o anche il fatto di aspettarmi in controcambio qualcosa. Ed è per questo motivo che questo periodo dell'esilio persiano corrisponde in quello che si chiama, quello che è per la tradizione ebraica, la morte dell'ultimo profeta di Israele, che era Esra è l'ultimo profeta di Israele. Muore la profezia con l'esilio del corpo, muore la profezia. E perché è importante? Dicono i maestri, ci possono essere solo due persone che hanno un po' di profezia ancora, sono gli pazzi e i bambini. Perché? Perché sono gli unici che possono ancora fare atti gratuiti, atti per i quali non si aspettano niente, è gratuito. Un bambino, se vede una persona che sta molto, un senza tetto, potrebbe perfettamente dire a suo padre: papà, diamogli un tetto, diamogli una casa, ne abbiamo due, diamo una casa a questo povero, perché lui possa vivere come si dice, tanto l'altra non ne abbiamo bisogno, abbiamo già la nostra, l'altra non la usiamo sempre. È una cosa che viene spontanea da un bambino, che non si chiede e non si pone la domanda delle implicazioni economiche o altro sul fatto, ma che fa il gesto gratuitamente per aiutare l'altro, oppure che prende il suo panino e lo dà senza porsi domanda al bambino, e dice: compriamo un altro, senza chiedersi che questo ha un costo e che il padre forse non ha ancora altri soldi per pagare. Il mondo della corporeità, dunque il secondo esilio, è il mondo in cui l'altruismo scompare completamente.
Guardi, lei tra l'altro ha dato una grande risposta in questo caso a tutti i genitori che sollevavano il tema, ma riguarda i genitori, ma anche persone che non hanno figli, a quanto noi tante volte, distratti dal cellulare, non vediamo gli altri. Quindi il minimo atto di gratuità, che è banalmente guardarsi negli occhi, no? Uh-huh. Noi non ce l'abbiamo né a volte verso i nostri figli, ma né nemmeno verso l'altro proprio che incontriamo nella strada. Sì. Perché tutti questi, diciamo, bisogni e desideri ci vincolano a uno stato di necessità che ci rende ciechi, uh-huh, a una qualsiasi forma di altruismo, anche la più banale. Uh-huh. Poi lei diceva che c'è un altro esilio molto importante.
È l'esilio del buio, che è quello greco. Questo esilio i maestri lo legano a un evento molto importante, che è la traduzione del testo della Torah in greco, che considerano come un dramma equivalente al dramma del vitello d'oro. Allora la domanda è: come mai la traduzione della Torah in greco pone così tanti problemi?
E sì, perché sa, per noi magari è molto difficile imparare l'ebraico, lo dico magari per chi come me ha difficoltà, cioè invece se è stato un dramma, se ci spiega il perché ne sarei contenta, perché
è che è la complesso. Torah è un testo particolare, con una lingua che è un testo in ebraico. C'è anche lì un midrash molto bello che cercherò di ridurre il più possibile, perché il tempo è sempre limitato e vorrei affrontare tutte queste cose, e alla fine potrò spiegare il titolo per questo. La Torah è un testo per essenza intraducibile, perché è un testo che contiene in se stesso e di per sé la sua verità intrinseca, e che si capisce solo attraverso la lettura stessa del testo tale quale, perché ha diversi livelli interpretativi inclusi nella struttura della scrittura o della forma del testo. Non si parla nella Torah della verità. La Torah è la verità. E dunque è una posizione totalmente diversa. Cosa succede quando si traduce la Torah in greco? Cosa che è stata voluta dai greci, perché i greci non potevano tollerare che potesse esistere un sapere al di fuori del pensiero greco. Dunque lo traducono per includerlo a loro conoscenza. Per la traduzione della Torah in greco fisserà a un solo livello interpretativo la Torah, cioè cancellerà i diversi livelli interpretativi. Questo i maestri lo dimostrano con un altro midrash molto bello, che è quello con gli angeli. Gli angeli si stanno arrabbiando con Dio. Dice: ma perché dai la Torah agli uomini? Perché la dai agli uomini? La Torah noi la capiamo e siamo capaci di capirla. La Torah ha tanti livelli di comprensione a cui noi arriviamo. E Dio risponde, dice a Mosè: rispondi agli angeli. E Mosè dice: no, io non rispondo agli angeli, perché quelli mi bruceranno col loro alito di fuoco. Allora dice: non ti preoccupare, prendi una parte, una delle gambe del mio trono e rispondi a loro, cioè nel senso: io ti proteggerò alla cosa. E allora Dio risponde, e risponde, Mosè risponde in modo semplice, dice: lo tirzach, non uccidere, lo tignov, non rubare, lo tachmod, non desiderare. E così tutto questo non è per gli angeli. E dunque ha vinto sugli angeli. Midrash finisce così, ovviamente noi dobbiamo spiegare cosa vuol dire. Cosa vuol dire? Prima di tutto, perché gli angeli hanno l'alito di fuoco, questo è una piccola parentesi, perché l'angelo di per sé non può dire la verità, non può mentire, dice solo la verità, non conosce la menzogna, non ha scelta, è condizionato, è programmato per la verità. Ora, Mosè non ha mai detto una bugia, ha sempre detto la verità. Però Moshe, a differenza dell'angelo, ha la possibilità di poter dire una bugia se vuole. Non lo fa, ma ha questa libertà di poter mentire. Ora, questa libertà di poter mentire e la possibilità anche di poter mentire per l'angelo, anche questo è intollerabile. E dunque non permetterebbe a Moshe di parlare. Però quello che succede è che la verità di Moshe è superiore alla verità degli angeli, perché non dipende di un condizionamento e di una non scelta. Gli angeli non possono fare in altro modo. La forza della verità di Moshe è che la scelta di dire la verità, perché lui ha la possibilità anche di dire una bugia. E dunque questa è una grande superiorità. Per tornare alla risposta di Moshe, cosa vuol dire Moshe a questa cosa? Non uccidere, non rubare, non desiderare sono elementi che gli angeli non conoscono e non possono vivere, che non possono fare. Dunque è un livello interpretativo che è precluso agli angeli. Gli angeli non riescono a capire la Torah letta a livello umano, con la capacità, il primo livello è quello umano. Ci dice che la Torah ha 690 livelli di interpretazione, di lettura, in crisi. Noi, Malapane, ci arriviamo a 4. Gli angeli arrivano a tutti i livelli, meno questo. Perché questo fatto di non poter arrivare a cosa rende superiore l'uomo agli angeli e fa che la Torah è fatta per l'uomo? Perché noi abbiamo questa capacità di capire questo livello, che loro non l'avranno mai, ma per di più abbiamo potenzialmente la possibilità di arrivare a tutti gli altri livelli. Non ci siamo ancora arrivati, non so se ci arriveremo mai, ma noi possiamo. Allora che gli angeli non potranno mai avere questo livello? Questo solo perché il testo è rimasto com'è in ebraico. Quando si traduce il testo in greco, si preclude tutto questo. E qual è la gravità di questo? È che il pensiero greco è un pensiero materialista. Vede le cose solo a un livello preciso, di causa o effetto, che non può andare oltre a un certo livello di comprensione, che pone un problema anche tra l'altro per quello che è la relazione che l'uomo può avere con Dio, in quello che è la fede. Cos'è la fede nel mondo ebraico? La emuna. Non è riconoscere Dio. È prima di tutto la capacità di riconoscere se stesso, di avere se stesso come riferimento per poter riconoscere la trascendenza di Dio. Dunque l'uomo deve comunque, per capire una cosa, avere un elemento di riferimento per poter parlarne, per poter definirlo, per poter, come dicevo prima, i maestri del mondo dicevano: se un oggetto arrivasse sulla terra senza riferimento spaziale, temporale, materiale, ovunque, questo oggetto, pur esistendo, per noi sarebbe completamente invisibile, perché non potremmo né parlare, né capire, né percepire le cose. E il problema che abbiamo con Dio: per poter percepire Dio, dobbiamo prima percepire l'uomo. E il mondo greco questo ce lo preclude qualche parte. E dunque l'esilio greco è chiamato Kosher, buio, per questo motivo. Perché richiude l'uomo su se stesso, su una sola linea interpretativa. E dunque per questo che la Torah tradotto è un grosso problema. E questo è il terzo esilio. E allora dobbiamo arrivare a quello...
Assolutamente, al finale, perché io sulla traduzione sa che la parte cristiano-cattolica è molto vicina, soprattutto nel momento in cui abbiamo avuto la traduzione in nuova del Padre Nostro, quindi penso che i nostri radioascoltatori comprendano quanto è complessa fare una scelta rispetto a un'altra, e ci sarebbe molto da dire. Però ha ragione, dobbiamo arrivare al quarto livello.
Il traduzione è sempre tradimento, però il quarto livello è quello romano, che è l'abisso. Cioè, perché è il mostro nel Daniele? Perché cosa farà? Finché ogni impero aveva solo una delle caratteristiche, che può essere la bellezza con tutti i suoi difetti, oppure la corporeità con tutti i suoi difetti, oppure anche quello greco con tutti i suoi difetti. Era un elemento, ma non era un elemento globalizzante. assimilando queste tre culture, anche gli elementi di queste tre culture dell'impero romano, ne fa qualcosa di globale, dove effettivamente in un primo tempo sicuramente il sociale è prevalente, bisogna tenere la società e farla vivere, ma piano piano c'è uno slittamento che avviene, in cui l'individuo diventa sempre più importante, in cui l'individualità, che è fondamentale per formare la società, è importante, ma viene piano piano sostituito dall'individualismo, confondendo individualità e individualismo. E l'individualismo non permette all'altro di esistere, e non permette a una società di esistere. La società è meno importante di me. Il più importante in una società sono io. Chi conta più di me? Tutto sommato. Anche perché, se no, che senso ha? Meglio di me, come me non c'è nessuno, dice la canzone. E dunque questo è l'elemento. E dunque l'abisso è questo. È di rischiare di cadere proprio in questa società in cui una serie di individualismi si raggruppano. Possono formare delle micro società, in senso come possono dire di micro famiglie, in cui io tollero l'altro, l'individualismo dell'altro, perché lui tollera il mio e perché abbiamo bisogno l'un dell'altro per poter coesistere, ma non possiamo allargarci, perché allargandoci io non posso più esistere. E dunque il quarto esilio è sicuramente uno dei più difficili da gestire, perché cumulando i difetti della bellezza, i difetti della corporeità, il difetto della univocità del vedere il mondo, comincia a accumulare tante difficoltà.
E quindi secondo lei a questo punto il titolo che abbiamo dato,
allora, il titolo che
è perché questo, Dio si è ritirato dal mondo.
Perché Dio si è ritirato dal mondo, per questo motivo giustamente. Ogni regno ha fatto che la Shekinah, la presenza divina, si è ritratta piano piano e si è ritratta dal mondo. C'è nel Talmud un testo che dice, noi sappiamo che nel primo tempio, e anche poi nel secondo, la presenza divina era in prima persona. E cosa succede? Quando Dio vede che ci sono questi difetti che appaiono, Dio si ritira della sua casa, lascia la stanza principale dove si trovava nel Bet HaMikdash, nel Tempio, nel Santo dei Santi, per ritrovarsi all'esterno del Santo dei Santi, alle stanze perimetriche, poi piano piano per ritrovarsi nel cortile, poi per ritrovare nella città e non più nel Tempio. E poi abbandona la città per ritrovarsi al di fuori, cioè sulla terra di Israele. E poi abbandona la terra di Israele per ritrovarsi sul monte Sinai, sul quale rimane, dice il Talmud, per 6 mesi, e qua parliamo del primo esilio, sperando che l'uomo prenda coscienza, e soprattutto Israele, in questo caso il popolo di Israele, prenda coscienza degli sbagli che sta facendo e delle vie sbagliate che sta seguendo. Non vedendo questo, abbandona il Monte Sinai e comincia l'esilio. Dunque, Dio sembra che si sia ritirato dal mondo, soprattutto da terra di Israele, dove è il centro in cui lui si deve trovare. E sembra che tutto questo sia inesorabile. È una domanda, effettivamente, dice, ma a questo punto cosa facciamo? No, Dio non vede l'ora di ritornare a casa sua. Come tutti coloro che partono qualche parte e lasciano un luogo, aspirano a tornare nel loro luogo di residenza, ma questo ritorno non dipende da lui, dipende da noi, dipende dalla nostra capacità di capire e prendere coscienza che la strada che abbiamo preso forse non è quella dei migliori. E a questo punto Dio torna, ma per il momento Dio è in viaggio. Cerchiamo di accorciare questo viaggio. Tutto quello che posso dire è questo.
Beh, la ringrazio molto, perché la canzone di Mannarino diceva: riderà il sole e l'impero crollerà quando il suo amore tornerà. Quindi o noi ci apriamo agli altri e appunto soprattutto ci apriamo anche a tutto quello che giustamente ha saputo dipanare lei in maniera così puntuale il rimettere Dio al centro e il nostro egoismo da parte, e siamo ancora in tempo, insomma, per farlo, quindi direi che la speranza è
l'ultima a morire.
Sì. Quando prima nel fuori onda diceva morire è la certezza della nostra vita, però c'è anche questa speranza e siamo ancora in tempo. Certo. E quindi contro questo impero possiamo ben sperare ancora di farcela. Io ringrazio veramente la regia di Riccardo Righi che ci ha seguito e il nostro rabbino capo Alexander Meloni per averci illuminato con questa nuova interessante modalità che speriamo ci accompagni lungo tutto il 2025 e oltre. Buon ascolto e alla prossima puntata.
Arrivederci.
Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.